letteratura si trova particolare attenzione, ma
no, qui vale il modello anglosassone.
Bene, lascio la parola al discassino.
Allora, io mi trovo in imbarazzo perché devo dire, ho letto con molto interesse il paper che il professor Maiocchi mi ha inviato una settimana fa, e nel paper non c'erano le conclusioni. Quindi io, dopo aver molto meditato su questo paper, ricercato, anche a me, ma anche lui ha aperto delle sfere interessanti, ho tratto le mie conclusioni, che sono identiche a quelle che ha esposto il professor Maiocchi, quindi mi trovo in imbarazzo a ripetere delle cose già detto, volevo portare qualcosa di nuovo al dibattito, ma in realtà alla fine siamo finiti sempre.
Siamo già così qui.
Sì, ecco, quindi concordo la storia economica che sono, devo dire, ha percorso benissimo le fasi dell'integrazione economica europea, professor Maiocchi, e così come ha ribadito giustamente che l'Europa è stata fondamentale nello sviluppo di tutta l'economia europea. E quindi mi trovo anche pienamente d'accordo sul fatto di questa ciclicità dell'economia europea. Gli alti e bassi della congiuntura economica internazionale hanno fatto sì che l'Europa abbia vissuto dei momenti di grande felicità, di integrazione, dei momenti in cui tutto andava bene. Appunto, non a caso, i trattati di Roma sono stati firmati nel 1957, negli anni del boom. Erano già anni di boom economico, per l'Italia in primis. Quindi è facile, no, integrarsi, è facile rinunciare a qualcosa quando tutto va bene, quando l'economia cresce, quando l'industria meccanica cresce a livelli mai sperati prima, il 35% delle esportazioni italiane sono i beni meccanici, la Fiat ha uno sviluppo nemmeno pensabile prima della guerra. Quindi è chiaro che funziona abbastanza bene quando le cose dal punto di vista economico vanno bene. È più difficile, appunto, è spesso successo così in Europa, in momenti di crisi, andare avanti. Però trovo che sempre l'Europa, anche nei casi di recessione economica internazionale, ha trovato poi la forza per un rilancio. Tant'è vero che non si può parlare di una crisi e un rilancio, ma ci sono state tante crisi e tanti rilanci dell'economia europea. E appunto si parlava della recessione petrolifera, anche qui è vero, sono stati anni difficili, sono stati gli anni dell'eurosclerosi, eppure si è trovata la forza nel 79 per porre le basi per una maggiore cooperazione in campo monetario. E di nuovo il successo dello SME è stato alla base poi di Maastricht, per la firma del trattato di Maastricht, quindi ha dato quel necessario entusiasmo poi per andare avanti. È vero, diceva il professor Maiocchi, poi la liberalizzazione che si è portata avanti con già alla fine degli anni 80, senza la moneta unica, ha messo in ginocchio quasi l'Europa, e alla fine si è dovuta andare avanti su questo terreno della moneta unica. E tuttavia, che sia nei momenti peggiori in cui l'Europa riprende il suo cammino, riesce in qualche modo a recuperare una spinta ideale che forse c'era al momento, sicuramente c'era al momento dei padri fondatori, e viene recuperata ogni volta, o almeno questa è la speranza degli europei. Secondo me, viene recuperato ogni volta appunto quando ci sono momenti di crisi. E inoltre ho trovato di estremo interesse questa disamina del modello europeo, che non è altro che tra l'altro un modello che naturalmente cresce e si sviluppa dal contesto storico europeo, cioè la storia ha determinato un certo sviluppo rispetto ad un altro, l'economia italiana è un caso lampante. È chiaro che il ruolo dello Stato, se l'Italia non si rilancia, l'economia, l'importanza di questo è stato determinato proprio dalla nostra storia. Insomma, nel 1933 è stato fondato l'IRI, è ancora lì. Non è che l'impresa pubblica non è una novità degli ultimi 5 anni, bisogna risalire dai tempi del fascismo. Quindi ci troviamo a dover operare con un'economia che è di lungo periodo, insomma, quindi i livelli che sono nati, gli anni che sono moderni, sono anche con una risposta alla storia di ciascun paese. Quello europeo si differenzia necessariamente molto per la storia diversa da quello americano. È vero appunto che io ho letto questo libro Dubai Europa, che è particolarmente è interessante, pone tanti stimoli, tante idee, alcune forse appunto giustamente criticabili, sicuramente è stato fatto anche perché i dati non lasciano dubbi, no? Il PIL cresce poco in Europa, leggevo oggi sul Sole, insomma, 1,7 già sembra una conquista eccezionale per dell'Europa, invece se gli americani hanno solo 2,5% cominciano a parlare di hard landing, no? Difficile atterraggio dell'economia americana, quindi abbiamo preso due misure, la disoccupazione che negli Stati Uniti è scesa da poco dal 4,6 al 4,4, invece in Europa ancora viaggia in certi paesi al doppio di questa cifra, quindi ci sono tanti dati che fanno sì che sia non difficile scrivere un libro di questo genere. È chiaro che la locomotiva europea perde terreno rispetto a quella americana. E comunque, come ha detto il professor Maiocchi, è anche vero che ci sarebbero cose in fondo da imparare dall'economia americana che possa essere uno stimolo anche per quella europea. Sicuramente una maggiore cultura in alcuni campi non farebbe male all'economia. Beh, è vero anche che noi siamo abituati a appunto, una protezione sociale più elevata e quindi forse questa, giustamente il professor Pepa, sarebbe da mantenere così come abbiamo più alti standard ambientali. Ed è vero anche che abbiamo un bilancio europeo che potrebbe essere utilizzato per cercare di recuperare quel gap a livello di conoscenza, quindi aumentare gli investimenti in conoscenza che andrebbero rilanciati. E qui appunto, tornando infine a parlare di bilancio, di budget, è sicuramente vero che oggi abbiamo un bilancio europeo non solo molto limitato nella sua entità, ma anche troppo probabilmente sproporzionato nella sua spesa per la PAC rispetto invece a investimenti di altro tipo, appunto in conoscenza, come si diceva. E tuttavia appunto non... Spero di essere più ottimista, cioè spero davvero che si vada avanti, io non dico di arrivare a un bilancio federale che forse è difficile da pensare oggigiorno, no? Leggevo recentemente in un libro di Padoa Schioppa che dice nella fase storica attuale proporre l'Europa qual punto di riferimento, quindi che diventa un'unione politica, è andare contro la corrente. Cioè, oggi è difficile parlare solo di unione politica, ma di bilancio federale è complicatissimo. Eppure proprio un bilancio federale, almeno un aumento del bilancio federale che abbiamo oggi, che potrebbe metterci al riparo di eventuali shock economici, appunto un ruolo efficace di shock absorber, quello di un bilancio federale. E probabilmente avrebbe un ruolo più importante anche per finanziare gli investimenti ad hoc per il rilancio proprio della conoscenza europea. Tutto questo è naturalmente difficile da proporre oggi, non vedo come ci sia per ora spazio, però vorrei ricordare infine, forse proprio per alimentare questa speranza di un futuro, che nel 1970, oggi c'era sul sole, quando Mario Draghi si laureò e discusse la sua tesi di economia con Federico Caffè sulla possibilità proprio di creare in Europa una moneta unica. Voi sapete chi è Mario Draghi, ma anche l'Italia. Ora, la conclusione di questa tesi di Mario Draghi definiva questa ipotesi, la moneta unica in Europa, una follia. Quindi, oggi questa follia funziona ormai da diversi anni ed è il modello del bilancio federale, che oggi sembra una follia. Ecco, la speranza è che l'Europa possa superare anche questa debolezza e superando questa debolezza recuperi anche quel ruolo nel mondo di potenza civile al quale si accennava all'inizio.
Grazie Francesca, mi viene da parafrasare a Shakespeare e dire che forse in questa follia c'era del metodo, però ci siamo resi conto del problema. Ecco, mentre invito il prossimo relatore Riccardo Rovelli e il ministro Paolo Turla, approfittavo per un breve commento sul quanto abbiamo ascoltato, ecco, forse sul ruolo dell'UE come potenza. Come attore economico civile è un altro elemento da considerare, il differente profilo industriale e imprenditoriale che ci caratterizza rispetto al resto del mondo, cioè la diffusione delle imprese. Antonio Maiocchi ha avuto un'evidenza in un ambito distributivo, quasi fosse un elemento poi in fondo negativo il fatto che nel nostro paese la distribuzione fosse abbastanza frammentata, però per quanto riguarda anche il sistema industriale dovremmo dire che le nostre piccole e medie imprese rappresentano solo un aspetto temporaneo, un aspetto episodico, e invece mi sembra che dopo tanti anni che continuiamo a dire che la piccola e media impresa è un'impresa che è insufficiente rispetto liberalizzata, eccetera, mentre nel frattempo la piccola e media impresa prospera, si impadronisce di mercati, penetra all'estero, dico, dobbiamo ormai considerare che nel modello europeo la piccola e media impresa rappresenta un fatto strutturale e non episodico, che caratterizza proprio. Bene. Allora, Riccardo Romelli ci parlerà del mercato unico, potenza civile e mercato globale. Però, buonasera.